Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Quest'oggi puntata dedicata alla Giornata Mondiale del Rene che si celebra il 9 marzo. Ebbene, noi abbiamo deciso di dedicare l'intera puntata a questo importante argomento. Lo facciamo con un esperto in materia e diamo quindi il benvenuto al professor Giovanni Gambaro, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Benvenuto professore, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, questa importante giornata, questo appuntamento, non ci stancheremo di dire evidentemente che queste giornate servono per sensibilizzare puntualmente sul singolo argomento, in questo caso evidentemente il rene, tutto ciò che riguarda il rene, poi l'impegno in particolare dei medici come il professor Giovanni Gambaro prosegue 365 giorni l'anno e nel caso degli anni bisestili 366, come anche l'attenzione della ricerca, ne parleremo. Peraltro ecco, comincerei, se è d'accordo professore, con una definizione, perché rene è una parola evidentemente che tutti noi conosciamo, identifichiamo che cosa sia quando si parla di rene, però se tutti ne conoscono il nome, peraltro forse non tutti conoscono, quantomeno non a sufficienza, sono coscienti dell'importanza delle sue funzioni. Allora ricordiamole in sintesi ai nostri ascoltatori, professore.
Più importante è certamente quella della purificazione del sangue dalle tossine prodotte dal metabolismo, cioè dal consumo, dalla produzione energetica, dagli alimenti, e le tossine che vengono prodotte in questo processo vengono eliminate dal rene. Però il rene ha anche moltissime altre funzioni, in particolar modo serve a controllare la composizione dei liquidi del nostro organismo, la concentrazione del sodio, del potassio ad esempio, serve a controllare l'acidità del nostro organismo, che è una funzione estremamente importante, e inoltre ha delle funzioni ormonali. Le funzioni ormonali infatti produce ad esempio un ormone importante che si chiama eritropoietina e che serve a regolare i livelli di emoglobina nel nostro organismo. E in più un altro ormone attiva un altro ormone che è la vitamina D, che serve a controllare i livelli di calcio nel nostro organismo. Quindi il rene ha veramente una funzione cruciale nel mantenere in equilibrio il nostro corpo.
Sono tanti gli argomenti evidentemente che possono essere portati all'attenzione dei nostri ascoltatori quando si parla di rene, delle sue funzioni, anche delle disfunzioni. Vorrei concentrarmi adesso su un argomento che anche documentandomi, grazie anche proprio a quanto scritto dallo stesso professor Gambaro, ho notato io per primo, anche, non dico sorprendendomi, ma interessandomi, che forse interesserà anche i nostri ascoltatori, legare l'obesità, il problema evidentemente dell'obesità, tra l'altro in crescita, e le malattie del rene. Qual è il rapporto, professore?
Allora, intanto vorrei dire che la giornata mondiale del rene quest'anno è dedicata al problema dell'associazione tra l'obesità e le malattie renali. Questo problema è stato scoperto da studi che noi, quegli studi che noi chiamiamo epidemiologici, cioè condotti su popolazioni molto, molto numerose. E si è visto che in questi studi il rischio che una persona obesa ha di sviluppare una malattia renale e di andare in insufficienza renale terminale, quindi di aver bisogno della dialisi o del trapianto, può essere alto fino a sette volte superiore a quello di una persona non obesa. Quindi il rischio è piuttosto importante. I meccanismi sono numerosi. Ci può essere sia un effetto indiretto, l'obesità determina ipertensione, che è dannosa per i rene, determina diabete, che è dannosa per i rene, e determina anche uno stato di infiammazione e di insulinoresistenza che possono alla lunga danneggiare essi stessi i reni. Quindi i meccanismi sono numerosi, però questa associazione che vi ho detto, che è stata vista in questi studi su popolazioni molto ampie, è chiaramente evidente ed è molto significativa. Cioè l'obeso ha un rischio più alto del non obeso di andare incontro a malattie renali.
Ecco, professore, quello che ci ha anche appena detto ci permette forse anche di fare una piccola, se possiamo chiamarla così, digressione, magari non specificamente collegata alle disfunzioni del rene, benché abbiamo appena ascoltato il rapporto esiste e come. Diciamo però è un fenomeno, quello dell'obesità, in aumento. Ecco, a cosa è dovuto? Vogliamo anche fare un accenno a questo aumento esponenziale dei problemi di obesità negli ultimi 30 anni, in particolare in paesi industrializzati?
Giusto per dare un dato, in Italia si stima che un terzo degli adulti sia in sovrappeso e il 10% sia obeso, quindi una persona su 10 è obeso. Ma il problema è un problema che si riscontra anche nei bambini, perché nei bambini in età scolare si stima che un quarto dei bambini in età scolare sia sovrappeso e anche lì un 10% obeso. Quindi è un problema che nasce precocemente. Le cause sono il nostro stile di vita, essenzialmente, la nostra alimentazione, che non è più quella mediterranea di una volta, purtroppo. Sempre di più si avvale di alimenti preconfezionati e di alimenti molto raffinati, e l'attività fisica, che è drammaticamente ridotta. È vero che ci sono molte persone che fanno jogging, però contemporaneamente forse sono anche più numerose le persone che non fanno proprio nulla, e questo lo si vede anche nei bambini.
Sottolineiamo proprio anche questo aspetto, lo ha fatto del resto proprio in questo momento il professor Gambaro. Ecco, non si pensi che i bambini siano esclusi, e quindi poi di fatto questo problema legato all'obesità crescente nei bambini porta a disfunzioni possibili a livello renale anche nei bambini, professore?
Diciamo che nei bambini il dato non è noto, ma perché probabilmente il danno renale dell'obesità richiede tempi lunghi per manifestarsi, per cui quando noi osserviamo il fenomeno lo osserviamo nell'adulto. Però certamente il bambino obeso è più frequentemente iperteso, e per noi nefrologi l'ipertensione è un fattore di rischio per le malattie renali molto importante, molto importante. L'ipertensione di per sé stessa può essere causa da sola di un danno renale.
Rimanendo sul tema che, come ha sottolineato lo stesso professor Gambaro, di quest'anno collega particolarmente l'obesità alle disfunzioni renali, un elemento forte dato dall'obesità addominali. Ecco, quali sono le disfunzioni renali che sono collegabili ad essa?
Allora, essenzialmente si ritiene che sia soprattutto l'obesità viscerale o addominale quella che è più dannosa per il nostro organismo. È stato visto che sicuramente c'è un'associazione tra obesità viscerale addominale e rischio cardiovascolare, ad esempio, e rischio di diabete, ma anche il rischio di sviluppare malattie renali probabilmente passa attraverso, è determinato dall'obesità addominale. I meccanismi sono dovuti al fatto che il grasso che noi abbiamo viscerale, il grasso che abbiamo all'interno degli organi addominali, è diverso da quello nel sottocutaneo. Ormai è noto che il tessuto adiposo, il grasso, ha delle funzioni ormonali molto importanti. Vengono prodotti numerosi ormoni, alcuni dei quali hanno un'azione infiammatoria, di regolazione del metabolismo degli zuccheri, quindi di regolazione dell'attività dell'insulina. In poche parole, l'obesità addominale può determinare infiammazione, può determinare resistenza all'insulina, ed è probabile che attraverso questi meccanismi ed altri ancora si determinino le disfunzioni renali.
Parliamo ora di calcolosi, di insufficienza renale e di calcolosi, per l'esattezza. Innanzitutto, professore, anche qui una definizione sintetica, soprattutto comprensibile per i nostri ascoltatori, per dirci che cos'è effettivamente, che cosa sia un calcolo renale, ed esiste poi una predisposizione nel generare calcoli?
Allora, intanto bisogna dire che l'obeso, il paziente obeso, sovrappeso, ha un rischio maggiore di formare calcoli. E questo spiega anche perché il tema della calcolosi è anche il tema della giornata mondiale di quest'anno, in maniera indiretta, però anche questo fa parte di questo problema, della relazione tra l'obesità, il sovrappeso e le malattie renali. Allora, i calcoli sono delle calcificazioni, o meglio, delle precipitazioni di alcuni cristalli nelle vie urinarie. Quando questi cristalli precipitano e raggiungono certe dimensioni, formano qualche millimetro, formano i calcoli, con tutti i problemi, le manifestazioni dolorose e le complicazioni che ne possono derivare. Certamente i calcoli si formano, in chi li forma c'è chiaramente una predisposizione, direi, genetica. Si stima che circa il 50% del rischio di formare un calcolo dipenda dai nostri geni. Però l'altro 50% sta nelle nostre abitudini, in realtà. Ad esempio, se noi siamo obesi, sicuramente questa è una condizione che favorisce il manifestarsi di questa predisposizione genetica. Se noi ci alimentiamo in maniera non salutare, abbiamo un maggior rischio di manifestare questa predisposizione genetica alla calcolosi. Se beviamo poco, lo stesso. È vero che c'è una predisposizione genetica molto importante, però è ugualmente importante il nostro stile di vita per la formazione dei calcoli. Come vede, quindi, c'è un intrecciarsi tra stile di vita e problemi renali, stile di vita ed obesità, stile di vita e calcolosi. Sono dei problemi che sono indissolubili tra loro.
E questo della, naturalmente, una corretta condotta in termini anche di alimentazione, di movimento e di assunzione anche di acqua, evidentemente è importante. Ecco, a proposito di questo, cosa a questo punto si può fare per prevenire la formazione di calcoli? Parlavamo di acqua, comunemente si consiglia di bere una sufficiente quantità di acqua ogni giorno. Qual è la giusta quantità e esiste un tipo specifico di acqua che è consigliabile?
Quantità dipende dal fatto che una persona abbia una predisposizione o meno. Se c'è una predisposizione, in pratica, per semplificare le cose, se uno ha già fatto un calcolo, le linee guida consigliano di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Diciamo che nelle persone che non hanno mai fatto calcoli, che non hanno questa predisposizione, almeno 1,5 litri di acqua è la quantità di liquidi che dovrebbero essere introdotti quotidianamente. In realtà non esiste un'acqua veramente preferibile rispetto ad altri. Ci possono essere alcune acque, diciamo, più favorevoli in alcune forme di calcolosi, però in linea generale va benissimo anche l'acqua di rubinetto. Io penso anche l'acqua di Roma possa andare bene.
Ecco, a proposito dell'acqua,
abbia una pessima nomea.
Ecco, infatti, in questo senso lo ha già anticipato, però visto che molti nostri ascoltatori, appunto, sono nella capitale e qui si vive tra due leggende metropolitane, alcuni direbbero l'acqua di Roma è buona, l'acqua di Roma è ricca di calcio, quindi a rischio per la produzione di calcoli renali. Facciamo chiarezza, professore.
La cosa più importante è la quantità. Come io ve l'ho già detto, la cosa più importante nella prevenzione della calcolosi è la quantità di liquidi che vengono introdotti. L'acqua di Roma è vero che è un'acqua dura, molto calcare, però nel momento in cui introduce una quantità maggiore di sostanze che potrebbero favorire la formazione di calcoli, in quello stesso momento introduce anche delle sostanze che possono inibire la formazione di calcoli. Per cui alla fine l'acqua di Roma è un'acqua che va ugualmente bene.
Ecco, quindi insomma abbiamo anche un po' fatto chiarezza su questo aspetto. Prima di concludere anche con un ulteriore pensiero relativo alla giornata mondiale del Reno, e visto che abbiamo ancora un minuto in più, professore, diciamo qualche cosa anche su quanto si è andati avanti nella tecnica del trapianto del rene. E anche in questo senso, si può vivere anche con un rene solo, senza particolari problemi? Insomma, ci dica qualche cosa rispetto a questi due temi.
Beh, allora, vi dico qualcosa che lega questi due temi, no? Perché ci sono donatori viventi, donatori quindi parenti, amici, consanguinei che donano il loro rene a chi ne ha bisogno, a un loro congiunto che ne ha bisogno. Si teme che ci sia un rischio legato al fatto di rimanere poi con un rene solo. In realtà un rene solo è ampiamente sufficiente ad esercitare le azioni che servono, le funzioni che servono per mantenere il nostro organismo in perfette condizioni per moltissimi anni. Il rischio che un donatore che ha donato il suo rene, che rimane quindi monorene, sviluppi un danno renale che poi magari lo porta alla dialisi, è veramente molto remoto. Giusto per dare un esempio, le assicurazioni americane, per render conto di questo, le assicurazioni americane fanno pagare una rendita inferiore a chi è stato donatore, perché è passato attraverso un processo di selezione che l'ha portato a essere definito come super sano. Dovete sapere che dei pazienti, dei possibili soggetti candidati a donare un rene, solo il 40% poi alla fine rimane e viene giudicato idoneo a fare questo. E quindi quello è veramente un super sano, rimane con un rene solo perfettamente funzionante che gli garantisce una perfetta funzione per tutta la vita.
Insomma, quindi questa è una descrizione interessante e importante che ci ha appena fatto il professor Gambaro, al quale vorrei chiedere in conclusione, come dicevamo, anche un pensiero relativo all'importanza della giornata mondiale del rene anche in termini di prevenzione, a conclusione di questa conversazione.
Beh, allora io vorrei dire che le giornate mondiali del rene, da quando si celebrano, hanno sempre puntato moltissimo sui nostri stili di vita, perché i nostri stili di vita sono fondamentali per la salute del nostro rene. Per cui vorrei veramente utilizzare lo slogan di questa giornata del 2017 per concludere questa conversazione. Uno stile di vita sano per un rene sano.
Uno stile di vita sano per un rene sano. Le parole del professor Giovanni Gambaro, che lo ricordo è il direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, ospite nella trasmissione dedicata alla giornata mondiale del rene, la trasmissione Effetti collaterali in collaborazione proprio con i medici del Policlinico Gemelli. Noi ringraziamo moltissimo per la sua presenza con noi quest'oggi il professor Gambaro, auguriamo a lei naturalmente e alla sua equipe un buon lavoro proprio per migliorare sempre più le condizioni di coloro che vivono delle disfunzioni renali e anche a livello di prevenzione. Grazie ancora professore.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, un saluto.
Grazie. Per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.